Oggi è Pasqua. Ma oggi si celebra la risurrezione di Gesù, che è passato attraverso una prova tremenda, se ci pensate. Forse è la prova più grande. Il problema però è che la prova attraverso la quale Gesù è passato non è qualcosa che gli sia capitato così tra capo e collo, improvvisamente. Lui ha scelto di passare attraverso quella prova. E qui c'è una grande differenza. Gesù non è morto per colpa nostra. Gesù è morto per prendere su di sé le nostre colpe, ma ha scelto lui di farlo. Siete d'accordo? C'è una grande differenza. Le prove, invece, di cui io parlo questa mattina, vorrei parlarvi questa mattina, sono quelle cose che ci capitano, che capitano nella nostra vita e che sono poco piacevoli, dolorose, che ci abbattono, che ci fanno sentire colpevoli, perché poi è proprio questo il punto. Perché ogni volta che si succede qualcosa di male o di brutto, deve essere colpa di qualcuno. Vi ricordate Giobbe, gli amici di Giobbe, no? Dice, se ti succede questo per forza ci deve essere qualcosa devi aver fatto. Poi la risposta, ma ci torniamo magari dopo, magari, la risposta che dà Dio è diversa. Leggo Giovanni 9, non so se vi ricordate quel cieco, uno dei tanti, che Gesù guarisce. Dice, passando Gesù vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo, maestro, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Vedete, cioè, deve essere colpa di qualcuno. Per noi cristiani, per gli ebrei, no? Ma noi, il nostro essere cristiani, noi affondiamo le nostre radici della nostra fede e, se volete, anche della nostra cultura, proprio nell'ebraismo, no? E se ti succede qualcosa di male, non puoi dire, come magari dicono altri, il caso, il destino. No, se è successo qualcosa di male, deve essere la colpa. Qualcuno deve aver fatto qualcosa che non va. E allora, questo è cieco. È una disgrazia. No? È una disgrazia ora, figuriamoci all'epoca di Gesù. Oggi c'è molta sensibilità nei portatori di handicap. Oggi non si dice più che uno è cieco, si dice che è non vedente. E magari ha possibilità anche di lavorare, di guadagnarsi uno stipendio. Io ho un amico carissimo col quale gioca a scacchi, sapete che ha lavorato fino a poco tempo fa, ha lavorato tutta la sua vita, ha fatto il centralinista al comune, quindi si è guadagnato lo stipendio. Ma per i ciechi di allora era veramente una disgrazia. Allora sì, ma se gli è successo questo, ma ci sarà colpa di qualcuno. E tutte le volte che ci capita qualcosa, o che capita qualcosa di brutto a qualcuno che noi conosciamo, diciamo subito, ma che cosa avrà fatto? Che cosa avrò fatto per meritarmi questo? E qui Gesù risponde con una risposta che spiazza ancora di più, perché dice, né lui ha peccato né i suoi genitori, ma così è affinché le opere di Dio siano manifeste in lui. Cioè, sembra come? Ma come? Allora, Dio ha fatto nascere questo cieco e l'ha fatto rimanere cieco fin dalla nascita per tutto questo tempo affinché poi Gesù potesse guarirlo? Vedete, noi andiamo sempre a cercare, no? Il motivo. Dice, ma Poi Dio addirittura si è accanito sopra questa persona per poter poi trarne gloria a un certo punto? Non può essere, no? Chiaro che Gesù non sta dicendo questo. Gesù sta dicendo, semmai, non preoccupatevi chi ha colpa, non preoccupatevi della colpa, non è lui né i suoi genitori. Considerate questo, considerate che questa cosa porterà gloria a Dio. Infatti poi da lì a poco Gesù cosa fa? Guarirà, no? Cieco, impasterà della terra con la propria saliva, gli spalmerà gli occhi, gli dirà di andarsi a lavare gli occhi e il cieco di colpo recupererà la vista. Allora, torniamo a Giacomo. Che dice? Fratelli miei, considerate con grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. E già qui è gioire di una disgrazia, di una situazione difficile. Beh, è difficile. Ci pare follia, no? Ma Giacomo ci dà una spiegazione, cioè ci propone un motivo per cui dobbiamo essere contenti comunque della nostra prova. Dice, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi perché siate perfetti, completi e di nulla mancanti. Ecco, quella prova non è venuta, non è vero che non ha un significato. Quella prova è importante, perché vedete, noi non siamo chiamati a cercare di chi è la colpa, a cercare il motivo delle cose. Noi siamo chiamati ad avere fede in Dio. Nella nostra vita, la nostra esistenza, nei momenti più difficili, non dico nei momenti più belli, perché nei momenti più belli di solito di Dio ce ne scordiamo, ma nei momenti difficili della nostra vita, nei momenti di prova, allora ci rivolgiamo con la nostra mente a Dio. E quello che Dio ci chiede, è quello che quella situazione che stiamo vivendo ci deve portare, non è cercare di capire perché c'è accaduto questo, di chi è la colpa. Quella situazione deve portarci ad aumentare la nostra fede in Dio, ad avere, a continuare ad avere fiducia in Lui, perché Dio ci ha chiesto questo ed è questo che ci chiede. Abbi fede in me. In qualunque situazione tu ti trovi, in qualunque situazione tu stai attraversando, continua ad avere fede in me. Dice, perché la prova della vostra fede produce costanza, cioè saremo costanti, impareremo ad avere costanza, ad avere pazienza, ad aspettare il Signore. Nonostante tutto, Signore, io confido in Te. Non posso capire tutto, non devo cercare una spiegazione a tutto, non devo trovare il colpevole. Sì, delle volte delle prove succedono perché se io mi ubriaco e poi faccio un incidente in macchina, è certo che è la conseguenza della mia ubriacatura, cioè, poi avrei potuto ubriacarmi e quantomeno non salire in macchina, no? Quindi è chiaro che è conseguenza, ma delle volte le prove, le difficoltà, le situazioni difficili non ci piombano sul capo piombano nella nostra vita, nella nostra esistenza, non perché siamo più cattivi degli altri. Io non ve lo so, non ve lo posso dare un motivo, una spiegazione, ma non è questo che siamo chiamati a fare, a dire perché ti succede questo. Sei nella difficoltà, sei nella prova, sei nel dolore, sei nella sofferenza, abbi fede in Dio, continua ad avere fede in Dio, continua a sperare in Dio, che la tua fede non si spenga, che la tua fede non venga meno, Dio è con te, Dio non t'ha respinto, Dio è con te, anzi proprio in quei momenti dovremmo pensare che Dio è lì, proprio con te, accanto a te. Non ci viene naturale, no? Noi vorremmo, appena succede qualcosa, chiediamo, la prima cosa che ci viene spontanea è dire: Signore, fai che finisca questa prova, no? Fai che torni il sole, no? Torni a risplendere il sole, fai che finisca il dolore, fai che finisca la sofferenza. Ci viene fatto subito di questo, no? E dovremmo invece dire, certo, anche questo, no, Signore, anche Gesù lo disse, se ti è possibile, liberami, no, da questa, non farmi bere questo calice. Però dovremmo anche imparare a dire, Signore, aiutami a sopportare. Signore, rendimi forte. Signore, fai che non perda la fede, la fiducia in te. Non perché io ami rimanere in questa situazione. Certo, chiedo anche a Dio di venire liberato, ma chiedo a Dio che comunque questa situazione poi sia alla sua gloria. Perché quando avrò vinto la prova, l'uomo che ha superato la prova diventa una grande testimonianza. E allora Giacomo dice: se poi qualcuno di voi manca di salvezza, di saggezza, e qui ecco, sembra, vedete, questa lettera inizia in tre capitoli, Giacomo tocca un sacco di temi, no? Ma che c'entra la saggezza con la prova? Però qui dice una cosa: se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rifacciare, gli sarà data, perché non è la saggezza dell'uomo. Perché se ragioniamo con la saggezza dell'uomo, la croce per gli uomini, per i giudei è scandalo, ma per gli uomini è pazzia. La prova diventa pazzia, cioè diventa assurda, è assurda. Non ha una spiegazione, cioè noi la cerchiamo, ma la cerchiamo in maniera logica, in maniera umana, e dobbiamo uscire da questa logica, dobbiamo chiedere che Dio ci dia saggezza, una saggezza che viene dall'alto, che non è la saggezza dell'uomo, una saggezza che ci fa vedere le cose sotto una luce diversa, una saggezza che non possiamo acquisire leggendo, studiando, sui libri, perché siamo più intelligenti, è qualcosa che Dio ci dona, se gliela chiediamo, che ci dà e che ci fa capire, intuire che forse non c'è una spiegazione, ma che comunque quello che stiamo vivendo è qualcosa di importante, fa parte della nostra esperienza, non deve essere rigettato, è qualcosa che serve comunque a noi. E quando parla di questa saggezza, la descrive poi al capitolo 3, già, come dice, la saggezza che viene dall'alto innanzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia, di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Cioè una saggezza che noi chiediamo a Dio la sua saggezza, non la nostra. Perché la saggezza di Dio è pazzia per gli uomini. Ma noi è quella che dobbiamo cercare. E ci porterà ad avere un occhio puro, puro nel vedere le cose. Ci porterà a essere ad avere nei nostri, dentro di noi, ma anche nei confronti degli altri, la pace, la mitezza, a essere concilianti, ad avere misericordia. Misericordia dobbiamo avere per gli altri, dobbiamo averla anche per noi, dobbiamo avere misericordia anche per noi. Perché se non impariamo a avere misericordia per noi, non possiamo avere misericordia per gli altri. Imparziale, l'imparzialità. Senza ipocrisia, stando nella verità. Allora, vedete, entriamo, e qui concludo, in un argomento che sarebbe bello, no, poi sviluppare, magari lo svilupperemo qualche giovedì. No? Entriamo a parlare di una, a vedere le cose, ciò che ci accade, ciò che ci succede in un modo diverso. In un modo diverso. Sapendo ciò che è importante, ciò che importa, ciò che è veramente fondamentale è che la nostra fede non venga meno. Che la nostra fede sia fortificata. Noi non possiamo confidare nell'uomo, negli uomini, sì, anche dagli uomini. Delle volte Dio si serve di uomini per portarci aiuto, indubbiamente, ma è sempre Dio. Noi sappiamo che ogni bene viene da Dio. Il male non viene da Dio, la scrittura è chiara. Ci sono le prove, e le prove dice ma sono un male, non è vero. Sotto, malamente, certo, non fanno piacere, non sto dicendo questo, ma la saggezza di Dio, Dio ci chiede una saggezza, di chiedere a Lui saggezza, per comprendere che anche queste cose poi servono affinché noi veniamo fortificati, affinché impariamo a essere costanti, affinché impariamo a camminare con Lui nel modo giusto, sapendo alla grande speranza meravigliosa che ci ha, alla quale ci ha chiamato tutti, perché oggi ricordiamo la resurrezione di Gesù. Quindi se ricordiamo la resurrezione di Gesù, ma se Cristo è risuscitato dai morti, allora anche noi risusciteremo dai morti. Anche noi, perché se Cristo non fosse risuscitato dai morti, la nostra fede sarebbe vana, sarebbe inutile. Ma attraverso questa prova, che è una prova particolare perché Gesù si è scelta. Attenzione, una prova che Gesù si è scelta. Ha deciso di passare, ma attraverso questa prova ha portato un beneficio a tutti noi. Che il Signore ci benedica. Amen.